Che sedevano colà immobili e burberi, tenendo le mani sulle ginocchia in atto di eterno riposo. Filemone fu colto da un senso di rispetto, di debolezza, ma non di paura. Quasi non osava curvarsi e raccogliere la legna ai suoi piedi, tanto lo tenevano prigioniero i grandi, severi occhi dei re. Attorno alle loro ginocchia e ai loro troni erano incisi mistici segni, parole, la vecchia sapienza degli egiziani in cui fu istruito Mosè, l'uomo di Dio. Perché dunque non l'avrebbe conosciuta anch'egli, Filemone? Quali tremendi segreti vi potevano essere nascosti circa il passato, il presente e il futuro del vasto mondo di cui egli conosceva solo un piccolo frammento? I re che giacevano là avevano saputo tutto ciò. Le loro labbra sottili parevano volersi aprire e parlargli. Oh, se gli parlassero! E poi quel rigido beffardo sorriso con cui, dall'alto della potenza e della sapienza loro, abbassavano sprezzanti e sereni gli occhi su lui, sul povero giovanetto che raccoglieva le briciole della loro lontana maestà, non osò più guardarli. Guardò invece alle aule dei templi, che in lunga serie si succedevano fino a perdersi nel buio. Nei pilastri, nelle colonne che si inseguivano da vicino, nelle pareti scorse colossali arabeschi, righe di cronaca dipinta, vide rappresentati, in vivaci tinte, trionfi, file di prigionieri in fantastici abiti esotici, file di donne partecipanti a banchetti, il capo incoronato di ghirlande, l'aulente fior del loto in mano. Schiavi apportanti vino e droghe, e bimbi e uomini e danzatrici in vesti trasparenti e cinture d'oro, turbinanti tra la folla. Che significava tutto questo? A quale scopo tutto questo era stato? Perché nei secoli e nei millenni il mondo era così vissuto, aveva mangiato e bevuto e s'era sposato senza saperne la ragione? E come poteva saperla? Le antiche generazioni erano state prigioniere delle tenebre. E Cristo era venuto quando quei re erano morti da centinaia d'anni. Da qual parte era giunta loro la sapienza? Eppure ognuno di essi si trovava ora all'inferno. E all'inferno si trovava ciascuna di quelle donne che se ne stavano là, inghirlandate e ingioiellate, lasciando vedere tutta l'agilità delle loro membra. In vita esse avevano sorriso dolcemente e senza mai pensare a ciò che le aspettava nell'aldilà. Ed ora bruciavano in perpetuo laggiù. Fissò il roccioso suolo. Se avesse potuto guardare attraverso il suolo, e l'occhio della fede poteva farlo, le avrebbe viste torcersi tra le fiamme in perenni tormenti, fra tanto strazio che al solo pensarvi si è colti da brividi. Un giorno egli s'era bruciata una mano nell'incendio d'una capanna di foglie di palma, ma che era la sofferenza patita allora di fronte a quella inflitta in eterno a quelle donne? E come dovevano urlare? Egli aveva un giorno udito l'urlo d'un bambino che, mentre faceva un bagno nel Nilo, era stato addentato da un coccodrillo, e quel grido gli era rimasto per lunghi giorni nell'orecchio. Com'era possibile che milioni e milioni di creature ardessero perpetuamente per il peccato di Adamo? Era giusto ciò da parte di Dio? Ma questa era tentazione di un maligno nemico. Egli era penetrato nel sacrilego luogo dove i demoni abitavano tuttora i loro vecchi templi. Aveva contemplate le abominazioni dei pagani. Ora voleva tornare a casa e confessar tutto a suo padre, che lo castigherebbe come si meritava, pregherebbe per lui e gli perdonerebbe. Ma poteva egli raccontargli ogni cosa? Confessargli l'intera verità, la sua insaziabile sete di apprendere i segreti della sapienza, di vedere il vasto fragoroso mondo, i desideri di conoscenza che in lui s'erano lentamente accumulati fino a rendersi irresistibili? Eppure egli non poteva restare più a lungo nel deserto. Il mondo che manda tante anime all'inferno era poi così cattivo come dicevano i monaci? Certo doveva essere tale se conduceva alla dannazione i suoi abitanti, ma quella era un'idea troppo spaventevole per poter essere senz'altro accettata. No, egli doveva partire e guardare coi suoi occhi il mondo. La testa piena di queste domande, informi e nebulose come i pensieri d'un bimbo, l'inesperto giovane camminò finché scorse l'orlo della rovina sotto la quale stava la sua dimora. Era veramente graziosa questa romita laura, composta d'un ampio gruppo di celle, ombreggiate dalla parete meridionale della roccia, sorgenti nel mezzo d'un boschetto di vecchie piante da datteri. Una caverna scavata nella roccia bastava a fare da cappella, da magazzino delle provviste e da ospedale. Mentre nella soleggiata pendice giacevano i